E come preannunciato, con grande piacere che ospitiamo, anche se solo telefonicamente per il momento, Gianluca Grignani. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ciao.
È inutile che ti chiedo che se sei carico, perché altrimenti non faresti questo mestiere. Sei pronto ovviamente per un altro concerto, uno dei tanti della tua ormai infinita carriera. Vogliamo dire quanti anni, Gianluca?
18.
18 anni di onorata carriera e praticamente anche la tua vita su e giù da un palco, a parte qualche piccola parentesi, no?
Ti devo dire la verità, suonare dal vivo diventa un po' la mia seconda casa ormai.
Perciò la tua dimensione è quella live, ti continui a ritrovare ancora
sì,
a tuo agio su un palco, e tutto il resto, quello che ovviamente fa parte anche dello show business, della vita di un artista, è un po', forse ti mette non proprio a tuo agio.
Sono più abituato, secondo me, a andare in giro e suonare che a stare a casa.
Questo anche perché ormai se la casa diventa un piacere diversivo ogni tanto, una volta ogni tanto.
Sì, bravo.
Una vita al contrario, una vita al contrario. Senti, io mi piace intanto ripercorrere un po' le fasi della tua carriera, perché tu sei un artista che nella sua multiformità, cioè sei stato multiforme, però sei sempre stato ben fedele a quella che è un po' la tua matrice, che possiamo dire una matrice.
No, ma in molti mi dite così. In realtà io ho capito cosa intendete.
Sì.
Io sono fedele a me stesso,
sì.
E faccio la musica che mi pare.
Certo.
Che ha un senso, nel senso sono fedele alla mia filosofia, diciamo, del fatto che faccio musica. E quella che mi però poi dopo in realtà ho fatto dischi diversissimi uno dall'altro.
Esatto.
Capisco, è una bella cosa, perché è una dicotomia.
Sì.
Sai cos'è una dicotomia?
Certo. È una cosa che esclude l'altra, ma in realtà sono entrambi i lati della stessa medaglia. E io infatti qui che volevo praticamente andare a parare, perché io ho vissuto praticamente dai tuoi esordi tutta la fase, diciamo, di tutta la tua carriera, e visto che sei proprio fresco quarantenne, io sono nel club già da un paio d'anni, ci siamo della stessa età, io ho vissuto praticamente tutte le fasi la tua crescita, che hanno coinciso anche con la mia. Se l'inizio è il tuo pubblico soprattutto è cambiato, proprio perché il tuo pubblico è cresciuto con te, giusto?
Sì, ma io credo che almeno per il mio caso, che un artista debba crescere. Cioè io ancora oggi studio musica,
sì.
Ancora oggi mi cimento in cose che probabilmente a volte sono anche difficili per un quarantenne,
sì.
Però per dire, studio armonia, come si fa al conservatorio,
sì.
Ma è una cosa che mi viene abbastanza spontanea, perché credo che sia necessario crescere. E allora io considero il mio percorso musicale una crescita,
sì.
Nel bene e nel male, a volte più bello, a volte magari non bellissimo, cioè questo poi lo lascio giudicare agli altri,
sì.
Però comunque è una crescita, è una continuità, perché secondo me questo è quello che dovrebbe fare un artista.
Ecco, e allora ci sono alcuni momenti della tua carriera che ovviamente tu sicuramente, ai quali tu sei particolarmente legato, un po' tutti, perché tu fanno parte ovviamente della tua vita, e la tua vita, la tua esistenza da artista e da essere umano si sono sempre, diciamo, si uniscono.
Si sono incontrate.
Anche se ti vorrei fare qualche domanda sul perché del Gianluca bianco e del Gianluca nero, cioè se sono praticamente le due facce della stessa medaglia, oppure sono due parti di te.
Tu parli della copertina del disco.
Esatto, se c'era un significato anche, diciamo.
No, in realtà lì il disco vuole rappresentare la fragilità dell'uomo.
Sì.
Cioè noi siamo molto fragili, facciamo fatica ad ammetterlo a noi stessi.
Sì.
E quella, la copertina vorrebbe rappresentare quello, cioè è un uomo che grida in faccia a se stesso.
Ecco.
È un uomo che non ammette la propria fragilità, ma nel momento in cui grida in faccia a se stesso è molto fragile.
Ecco, questa finalmente abbiamo la spiegazione, diciamo, proprio dell'artista sul concetto della copertina, che si presta, se mi permette, anche ad altri significati.
Sì, no, poi certo, poi dopo...
Cioè, la lotta tra il bene e il male, l'eterna lotta tra il bene e il male.
Beh, sì, ma perché poi dopo ha diverse sfaccettature, diverse metafore, diverse
sì.
Letture, ma
sì.
Il concetto è quello lì.
Ecco, ci sono alcune fasi, dicevo, della tua vita che hanno, secondo me, segnato in modo particolare proprio la tua esistenza di artista. C'è stato, ricordo, tanti anni fa, un viaggio che tu facesti negli Stati Uniti, che ti cambiò proprio anche a livello sonoro un po' quando sei tornato da...
Sì, no, feci un disco che si intitola Campi di Popcorn.
Esatto.
Che praticamente lo feci nello studio dove John Lennon fece Double Fantasy.
Ecco.
Che è l'ultimo disco che poi fece.
Bellissimo, bellissimo sound quel disco aveva.
Devo dire che lì mi si aprì un po'... la mentalità, ma un po' era quello che cercavo io. Io ho sempre cercato di, adesso riesco a farlo nel mio studio in Italia.
Sì.
Ma questo perché sono cambiate le tecnologie, quindi si può. Una volta non era così. Una volta quel disco, ad esempio, era solo analogico, il digitale era poco e niente.
È vero.
Oggi col digitale si possono fare cose incredibili. Se hai una mentalità giusta, anche insomma.
Però io t'ho visto dal vivo e tu prediligi comunque la presenza sul palco di amplificatoroni valvolari a quelle diavolerie più ultramoderne.
No,
perciò hai sempre un sound.
Uso tutte e due, uso il computer, e uso gli amplificatori, uso l'analogico e il digitale. Credo che ci sia del buono nel digitale, perché ti permette di avere una sonorità precisa, e nell'analogico, perché l'analogico ha un'altra sonorità.
Ecco. E poi un altro momento particolarmente importante nella tua vita è quando ci hai spiazzato tutti con quel disco che io reputo uno dei dischi più belli di rock italiano mai pubblicati negli ultimi 20 anni, che era La Fabbrica di Plastica. Un disco incazzato e cazzuto proprio, che ha dato un po' anche a molti il là per partire con tutto un genere di rock italiano.
E lì mi sono fatto del bene e mi sono fatto del male, perché lì in realtà ho detto si può fare anche questo, quando in Italia non l'avrebbe fatto mai nessuno in quel momento.
È vero.
Ma io sono fatto così.
Perciò questa è stata una tua dimostrazione, soprattutto un fatto anche per voler dimostrare che la tua indole di artista era comunque un'indole libera e non eri schiavo di alcuni...
Guarda, la verità è che sono semplicemente un istinto, cioè no, non era un
ragionato,
una cosa pensata, è venuta fuori così. Io volevo fare quel disco, l'ho fatto.
E allora io intanto lo consiglio, perché
poi mi ricordo che ho pensato, chissà se funzionerà, se non funzionerà, chissà se ci sarà ancora dopo questo disco.
E invece
sono qua.
Sei ancora fiero di quel lavoro, perché è un concept di una sembra di un'altra epoca.
È un album
bellissimo,
sì,
bellissimo. E tra l'altro io voglio invitare tutti coloro che magari non hanno avuto la fortuna di ascoltarlo con attenzione. Quello è un disco che va ascoltato attentamente ad alto volume, uno di quei dischi che si ascolta proprio ad alto volume, perché è una roba pazzesca.
Poi si sente meglio, vero?
Sì,
vero?
Sì, si sente veramente bene. E poi ti ritroviamo, abbiamo ascoltato Romantico Rock Show, Rapiti, abbiamo detto questo è Gianluca Grignani che ci piace, quello della maturità, proprio, poi ci ristupisce ancora, perché Natura Umana è un tassello ancora in più, cioè se mai ci fosse stato bisogno di aggiungere altre cose a Romantico Rock Show, lo hai fatto con questo Natura Umana.
Ma guarda, Natura Umana per me è uno dei miei dischi, dei miei 3 dischi più belli, uno Fabbrica di Plastica, una Destinazione Paradiso,
sì,
e Natura Umana lo metto al terzo posto, perché anche dal punto di vista proprio temporale
è certo, è l'ultimo,
però è un disco che amo molto, un disco che è veramente energico, non è figlio delle regole del mercato, molto reale, molto socialmente vivo, attuale,
sì.
È un disco che amo molto, veramente moltissimo.
Mi interessava, Gianluca, capire il processo creativo, visto che tu praticamente ti cali sempre molto dentro di te, cioè il tuo lavoro che fai, soprattutto nei testi, è un po' la ricerca di quelli che sono i temi più universali, nei quali tutti noi ci ritroviamo in un modo o in un altro, cosa che invece non accadeva per La Fabbrica di Plastica, che era tutto un altro modo di... In quest'ultimo processo creativo, quali sono stati gli elementi che ti hanno fortemente condizionato?
Ma credo che in me si sia sviluppata una coscienza sociale un po' più profonda. Prima ero un po' più un esistenzialista, ero molto giovane.
Sì.
Quando si è giovane si tende ad essere molto egocentrici. E invece crescendo, col passare del tempo, almeno per quello che mi riguarda,
sì,
la mia attenzione si è spostata a 360 gradi, quindi più agli altri che a me.
Ecco.
E quindi c'è una differenza nei testi sicuramente. È questa, che si sposta, l'attenzione si sposta più sugli altri che su di me.
C'è anche da dire che viviamo un'epoca particolare, perciò si pensa sempre che gli artisti, coloro che hanno comunque raggiunto un po' il benessere, siano lontani da concetti come crisi economica o preoccupazione di lavoro.
Non è mai stato per me.
Ecco, infatti, dobbiamo dire che invece tu in questa cosa ti cali molto, anche perché poi vivi la tua socialità nel mondo reale, non è che frequenti il jet set.
Adesso non voglio. Vabbè.
Sì.
Sì, non volevo entrare, ok.
No, però
no, nel senso che diventerebbe, ma no, nel senso che non mi sono mai arricchito più di tanto, cioè, no, ho sempre fatto.
Sei un onesto, onesto lavoratore dello spettacolo, possiamo dire.
Sì,
sei
assolutamente, sì,
onesto,
sì,
e te lo sudi anche ogni sera, diciamo, e la pagnotta, come diciamo noi, te la sudi ogni sera,
sì,
sudando su un palco, sudando su un palco insieme a un gruppo che poi diventa la tua famiglia, perché poi parliamoci chiaro, la vita del cantante come te, la vita del cantautore non è una vita da solista, si vive sempre in una famiglia, una famiglia allargata.
C'è una band che mi segue, che ormai da qualche anno, che sono degli ottimi musicisti con i quali mi trovo molto bene.
Ecco.
Indubbio che poi dopo c'è un'affinità, ma non credere troppo, perché poi quando si sale sul palco si suona.
Sì.
Si diventa affini suonando tanto.
Sì.
E non basta l'affinità mentale, bisogna suonare.
Questo
suonare
è
un'altra cosa, capito? È una cosa che è un'altra cosa.
Perciò diciamolo pure che poi i tuoi show non sono mai la copia l'uno dell'altro.
Quello sicuro.
Infatti c'è sempre quel gusto dell'imprevisto, quel gusto dell'improvvisazione, o comunque del feeling,
sì,
che a seconda di una cosa o un'altra può far durare un brano 6 minuti, 10 minuti, o comunque stravolgerlo completamente a seconda anche di com'è il mood sul palco e anche del pubblico come risponde.
Sì, c'è anche da dire che questo è un live molto attento, molto preciso, la gente non se ne rende conto, ma in realtà dietro c'è un lavoro molto metodico e preciso. Io stesso in cuffia,
sì,
cioè nell'ear monitor, quello che si vede nelle orecchie degli artisti,
sì,
ho almeno 3 count, cioè c'ho un click, il count e un altro count a seconda della situazione. Cioè, praticamente
sì,
ho 3 voci che mi parlano più un tempo un click, che è la cosa che ti
racconta. Certo.
Quindi questo per dirti, io sono molto fedele a quello che succede durante il concerto, quindi c'è molta attenzione. È ovvio che poi l'improvvisazione arriva negli assoli, arriva, però diciamo che c'è una metodologia molto attenta per rendere poi il live più energico, più vivo. Meno anni 70 e più 2000.
Esatto, perciò l'uso di sequenze e l'uso di supporti tecnologici ovviamente intensificano anche la configurazione ritmica di un brano. Tutto questo ovviamente ha bisogno di alcuni aspetti da monitorare, e in questo caso ci si trova a avere nell'orecchio non solo il ritorno della propria voce, che una volta era essenziale, adesso invece si ha ritorni diversi, e perciò la bravura di un artista è anche questa, sapersi districare, far apparire tutto quanto molto spontaneo. Questo ovviamente necessita di tanto esercizio, tante prove. Immagino che prima di partire per il tour vi siete chiusi in sala prove.
Certo. Questo è fondamentale.
Senti Gianluca, un paio di domandine che invece vi portano, esulano un po' da quello che è il tuo lavoro principale, un po' di invece come tu hai vissuto in questi ultimi anni, e soprattutto magari dimmi un concerto che ti è piaciuto, un artista che ti è piaciuto tanto, che ti ha un po' folgorato, diciamo, ma cavolo, vorrei anch'io fare uno show come questo un giorno.
Ma guarda, i Pink Floyd mi hanno particolarmente colpito, ovviamente.
Ci riferiamo ai Pink Floyd di quale anno? Proprio?
Sì, quelli di Venezia.
Di Venezia, parliamo di un concerto storico. Eri lì, eri presente, o l'hai visto in un secondo momento come noi in televisione? Eri lì?
Sì, ero lì.
E invece una città che ti porti particolarmente nel cuore, ne hai viste tante, hai calcato i palchi di tutte le città ormai italiane.
Ma no, New York. Credo che New York sia la città
per
più...
Per non far torto a nessuno in Italia, hai fatto una scelta politically correct.
No, sì.
Comunque New York è proprio forse la città per antonomasia, per un musicista che ha un po' uno stile come il tuo, che è uno stile rock, ma anche un po' proteso verso la conoscenza e del prossimo, dell'altro. È una città che offre, oltre tantissime opportunità, anche sempre l'avanguardia in fatto di nuove sonorità, no?
Certo.
Però tu vieni comunque da Milano, vieni comunque dalla Lombardia, e ti porti ovviamente anche tutto un bagaglio culturale di quella zona, che non è da buttare, visto che comunque c'è una bella scuola nel passato. Se vedi nel futuro un nuovo Gianluca Grignani, se vedi qualche giovane che piano piano si affaccia al mondo della musica con un po' quello che era il tuo stile, con un po' quello che era il tuo modo di fare all'epoca.
Non lo so, quello è, sai, dipende... È difficile dirlo, non è una cosa che mi compete.
Qualche preferenza ce l'hai? Un disco che stai ascoltando in questi giorni che ti piace, magari ti
Ma sicuramente Pier Davide Carone, ecco. è il giovane che più mi coinvolge come cantautore.
Eh sì, Pier Davide Carone, personaggio particolarmente profondo e sensibile nonostante la sua giovane età, è un personaggio da seguire, lo seguiamo con grande attenzione. Gianluca, allora l'appuntamento è per domani per ascoltarti dal vivo finalmente con Enjoy Natura Umana Club Tour, perché è una scelta quella di risuonare nei club che si avvicina molto al tuo modo di fare musica, no?
Certo.
E allora Gianluca, ti chiedo di fare un invito, sì, tu ai nostri ascoltatori di Radio Luna, ovviamente, sì, tutti coloro che vorranno raggiungerti domani, e ci salutiamo con, certo, con il tuo nuovo brano che è bellissimo e che è comunque un'altra bella
ci vediamo allora a Latina, no?
Sì, a Latina.
Ok. Un abbraccio grande, ciao da Gianluca Grigna.
Ciao Gianluca, grazie di tutto.
Ciao. Ciao.